Pensavo per la meditazione di questa mattina di prepararci insieme alla festa della trasfigurazione che sarà tra 2 giorni. Ecco, noi quest'anno e l'anno C leggeremo la trasfigurazione, il Vangelo della trasfigurazione del Vangelo di San Luca. Ecco, intanto notiamo che la trasfigurazione avviene per tutti e 3 i Vangeli sinottici, avviene subito dopo che c'è stata la, non subito dopo, qualche giorno dopo, 6 giorni dopo o 8 giorni dopo, a seconda, cioè San Luca dice 8 giorni dopo, la professione di fede di Pietro in Gesù, come vi ricordate quando Gesù chiede: voi dite che io sia? E Pietro rispose: il Cristo di Dio. E gli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Sempre in pressione a questi comandi di Gesù di non dire a nessuno, e severamente, dice San Luca. E forse perché è proprio importante che, cioè, si rendeva conto Gesù che non era il momento, che se l'avessero detto avrebbero scatenato quello che poi è avvenuto in realtà quando l'hanno messo in croce, perché Gesù anche davanti a loro in fondo ha detto questo, no? E Gesù, ecco, dice: non ditelo a nessuno, e aggiunge: il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Anche qui noi forse facciamo, non so, fatica a metterci nello stato d'animo dei discepoli, i quali ricevono un annuncio da Gesù veramente sorprendente, veramente drammatico, no? Quindi Pietro dice: tu sei il Cristo di Dio, cioè proprio sei il Messia. E aveva cominciato dicendo: un giorno Gesù, ecco, così dice San Luca, si trovava in un luogo solitario a pregare, i discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: alle folle chi dicono che io sia? Si capisce subito che a Gesù non è che gli interessa tanto così, l'aspetto così, superficiale, no? Del risultato della sua predicazione, ma poi arriva alla sostanza, no? E si risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. È interessante mettersi un po' nella mentalità dei discepoli, in quello che accade a loro in quei giorni in cui Gesù sta girando e predicando e facendo miracoli e suscitando già molte contraddizioni, molte contrarietà, molte polemiche, e la gente dice queste cose, in fondo cose belle. Giovanni Battista era già morto, ma Elia, no? Il profeta che deve venire, perché Elia scomparso su un carro di fuoco senza vedere la morte, ecco, e c'era la profezia che lui sarebbe tornato, no? Altri, uno degli antichi profeti che è risorto, no? Vedete che anche là, in quel momento, in quel tempo, in fondo anche la fede nella risurrezione dai morti c'erano grandi discussioni, no? I sadducei che non credevano alla risurrezione, altri invece sì. Quindi anche lì, perché Gesù parlasse della sua risurrezione, c'era creare un certo terreno favorevole. Pietro rispose: tu sei il Cristo di Dio, e voi chi dite che io sia? E poi c'è questa sorprendente affermazione: deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi. Gli anziani erano quelli che avevano autorità per il loro popolo, la loro religione, no? Quindi questo è, e poi venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Quindi vedete che Gesù, anche nel parlare della sua futura morte, sottolinea l'aspetto di essere rifiutato dalle autorità religiose del suo popolo. Non cita quasi i romani, ovviamente si sa che poi essere ucciso in quella non era di per sé necessario, no? Perché poi pensate alle lapidazioni, no? Come avvenivano senza nessun permesso, no? Il popolo, questo popolo era sottomesso, il popolo di Israele era sottomesso ai romani, però poi faceva un po' quello che voleva, anche se doveva passare dai romani per fare le cose bene, e così accadrà con Gesù. Però Gesù, nel parlare della sua futura morte, sottolinea questo aspetto, perché io penso anche che per lui, come è stato messo in evidenza, è la cosa che più gli costava, no? Che più lo faceva soffrire, no? E questo, io qualche volta penso che anche è sorprendente quando vediamo nella storia della Chiesa, no? Pensate nelle storie dei fondatori, no? Le storie dei fondatori, o comunque di chi ha anche, vabbè, ma anche no, non solo, no? E ci sono queste incomprensioni, queste difficoltà. È quasi una specie di costante, no? E quando sì, capita, pensate a San Giovanni Bosco, pensate a Padre Pio, no? Padre Pio è stato sospeso dal ministero, è stato sottoposto con un'inchiesta, così. E Don Bosco dal suo vescovo ha avuto molte difficoltà, e così via. Allora, sappiamo la storia di San José Maria, che anche, no? Ha avuto delle difficoltà, e così, e a volte nelle cose anche minori succede, no? Il Signore permette che succeda, secondo me, questo è il motivo più importante, perché in questo modo le persone che lo seguono possono identificarsi con lui, cioè vivere qualcosa, evidentemente in misura sempre minore, di quello che ha vissuto lui, no? Questa essere rifiutato da anziani, capi sacerdoti e dei scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno, quindi gli dà la prospettiva futura di vita, no? Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quindi fa comprendere, ecco, che il tipo di morte, no? Con cui sarebbe morto. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. In verità vi dico, ci sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto il regno di Dio. Queste sono parole, ecco, un po' misteriose. Allora, e dopo questa Pietro che dice, ecco, tu sei il Cristo. Poi questa profezia di Gesù, ecco, queste parole del Signore avviene la trasfigurazione. E circa 8 giorni dopo, in alcuni Vangeli, per esempio nel Vangelo di Marco, c'è anche quell'affermazione di Pietro che dice no, Luca non, insomma, la salta. E Pietro che dice, ecco, facevo questo discorso apertamente, Gesù, Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro, gli disse, va dietro a me, Satana. Perché tu non pensi secondo il mio Dio, ma secondo gli uomini. No? C'è stato anche questo momento di Pietro che, dopo aver fatto un bellissimo atto di fede, rifiuta questa possibilità che Gesù aveva detto, no? Di questa passione e morte, no? E risurrezione. Ecco, dopo, circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E San Luca, rispetto agli altri due evangelisti, è quello che mette in evidenza la preghiera. La preghiera. Sapete, ecco, la presenza del monte, il monte. È visto come il luogo dove il Signore si manifesta, dove trovate Mosè che sale sul monte, no? Per avere le tavole della legge. E poi Gesù stesso è salito sul monte per il discorso della montagna, no? Il discorso delle beatitudini. E lui stesso sale sul monte a pregare, no? E anche in altre circostanze, no? Bene, quindi c'è il monte, poi ecco, c'è la preghiera, noi senz'altro un aspetto di questo mistero, no? Della trasfigurazione del Signore Gesù. E lo possiamo intendere proprio nel senso che Gesù ci invita a pregare, cioè ci invita a contemplare la sua umanità non scompare nella trasfigurazione, anzi viene trasfigurata, cioè viene esaltata, no? Si riempie di luce, cioè si può dire che in qualche modo. Proprio perché Pietro aveva manifestato la realtà del Messia, no? Il Cristo di Dio, il Messia di Dio, quindi in qualche modo si era avvicinato, no? Quindi a questa divinità di Cristo, di Gesù. Allora Gesù in qualche modo li conferma, li rafforza. In questa fede è proprio così, è proprio così. Glielo fa vedere, no? Non solo attraverso la fede loro arrivano a credere nel Figlio di Dio incarnato, ma glielo fa vedere, no? Perché per sé sappiamo che nell'umanità di Cristo non traspariva la divinità, faceva dei miracoli, è vero, però. Anche altri profeti hanno fatto miracoli, no? E anche dei santi fanno miracoli, sempre per potenza di Dio, ma mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia. Apparsi nella gloria, parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme, cioè quella realtà durissima di cui Gesù ha parlato con loro, secondo Luca 8 giorni prima, secondo Matteo e Marco 6 giorni prima, vengono aiutati i discepoli, soprattutto questi tre, vengono preparati a quella realtà della croce, della passione della croce, del processo, di tutte quelle cose durissime, vengono preparati un po', facendogli vedere il cielo, una conversazione che accade come in cielo su questo monte santo, molto alto, che sappiamo bene che è tendenzialmente identificato con il monte Tabor, si visita nei pellegrinaggi, è interessante, dalla vista molto bella che si staglia improvvisamente nella pianura. Gesù gli fa vedere che quelle cose, ecco, parlavano del suo esodo, si può intendere, è proprio la sua morte, la sua passione morte. Si può anche pensare al suo ingresso, l'ingresso di Gesù nella gloria, ma insomma è tutto insieme, che stava per compiersi a Gerusalemme. E così loro, questi tre, Pietro e i suoi compagni, erano oppressi dal sonno. Questo è un sonno di mistico, cioè un sonno di reazione a questa cosa, a cosa a cui non sono abituati, no? Ma quando si svegliarono, videro la sua gloria, i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Ecco, questo senz'altro è l'esperienza bella della. È bella del cielo, no? Quando San Paolo viene rapito in cielo, poi lo racconta, dice: ma che mai occhio umano vide, no? Né orecchio udì, no? Quelle cose così grandi, no? Per cui di fatto è un'esperienza indicibile, no? Sono così contenti che dicono: facciamo tre tende, cioè rimaniamo qua, cioè, facciamo in modo che questo momento bello, capita anche a noi, no? Quando c'è un momento bello che vorremmo che continuasse, anche se invece la vita umana sulla Terra è fatta di tempi che si susseguono e quindi le cose, anche tutte le cose belle, anche finiscono, no? E poi speriamo che ne capitino altre di belle, no? Dopo. Però a volte si alternano le luci, le ombre, il giorno con la notte, e poi ci sono anche le difficoltà che finiscono, no? Poi ce ne sono altre che arrivano. Insomma, quindi noi capiamo benissimo Pietro che dice: facciamo tre tende, cioè fermiamoci qua un attimo, anzi tre capanne, viene tradotto più precisamente, che poi ha un riferimento alla festa delle capanne, perché secondo alcuni esegeti, l'affermazione di Pietro avviene nello Yom Kippur, una festa ebraica famosa in cui era l'unico giorno dell'anno in cui il sommo sacerdote pronunciava il nome di Yahweh. Quindi, come dire, tu sei Dio, no? Cristo, tu sei. Quindi dà ancora più forza a questa affermazione di Pietro. E invece quella della trasfigurazione avverrebbe nella festa delle capanne, che accade appunto, cioè qualche giorno dopo. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. In questo, Pietro, facendo questa frase, facendo facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia, in qualche modo mette sullo stesso piano, sapete, Mosè è la legge, cioè il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, che allora si facevano risalire a lui proprio come autore, e oggi gli studi portano ad altre conclusioni, però Mosè voleva dire i primi cinque libri della Bibbia, quindi la legge, i comandamenti, tutte le prescrizioni, ecco, della legge di Dio per Israele, tutte quelle prescrizioni dettagliate anche del libro del Levitico. Elia è il profeta, è tutta la, invece quindi quell'epoca dei profeti, e Gesù è il figlio di Dio che è venuto a completare la rivelazione. In qualche modo, come avvengono poi le cose, è come se appunto il Padre del cielo, Dio Padre, dica invece a Pietro: guarda che sì, Mosè è molto importante, anche Elia, anche i profeti, però quello che conta è il mio figlio, cioè è Cristo, cioè in lui c'è la pienezza di tutte le cose, no? Non lo puoi mettere sullo stesso piano di Mosè e di Elia, cioè Mosè ed Elia sono delle figure che hanno preparato Gesù, l'avvento di Gesù, sono senz'altro, sono figure del Messia, sono preparatori e molto importanti, ma la pienezza è Gesù, è Gesù. Infatti, mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. La nube anche è un'immagine della presenza di Dio, no? Anche nell'Antico Testamento l'arca, vi ricordate, veniva accompagnata dalla nube. La nube è segno per noi anche della presenza dello Spirito Santo, però loro, ecco perché hanno paura, no? Perché la presenza di Dio è per quegli uomini che avevano quel tipo di formazione, di cultura, la presenza di Dio attraverso la nube fa spavento, no? Anche la capanna o la tenda, no? Ha un valore allusivo nella teologia dell'Antico Testamento, perché si riferisce alla presenza di Dio, no? Tenda, nube, no? Sono tanti aspetti che abitualmente vengono messi in evidenza nella Bibbia come elementi della presenza di Dio. E dalla nube, infatti, avevano quasi ragione, no? Questi tre che ebbero paura. Dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo, no? Vedete che questo rimanere Gesù da solo significa per loro. Significa che adesso questa teofania, questa visione è conclusa, ma anche che è Gesù che loro devono ascoltare, no? Questo imperativo ascoltatelo riprende in modo libero una frase del Deuteronomio dove si dice: il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me, a lui darete ascolto. Quindi il vero profeta a cui dare ascolto è Gesù, cioè Mosè stesso diceva questo, no? Ascolterete questo profeta che arriverà. E si afferma anche la sua superiorità, no? E poi anche in questo caso sapete bene che accade che scendono dal monte su questo San Luca, non riferisce questo dialogo, che comunque è molto interessante, invece lo dicono Matteo e Marco. Mentre scendevano dal monte, dice San Marco, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. È bello comunque che loro siano riusciti a rispettarlo. Cioè siamo in un'epoca in cui insomma si parla molto, ci sono molte chiacchiere, molte. È bello che i discepoli siano riusciti a rispettare questo comando di Gesù di tenerlo per sé, sarebbe stato molto facile. Cos'è successo sul monte? Perché vi ha portato su, no, gli altri, no? Perché? Ma com'è che ha chiamato solo voi tre e noi invece siamo rimasti qui? Invidie, gelosie, ma no, chi è il primo, chi sono i primi tre? Penso che forse è proprio successo, no? Ma non ti preoccupare, no? Abbiamo fatto una gita, Non so cosa hanno detto, no? Abbiamo portato dei panini, così ci siamo arrangiati, abbiamo visto il tramonto. E lo interrogavano perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia, e gli risposero: sì, prima viene Elia, ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo che deve soffrire molto e essere disprezzato. Quindi gli ribadisce questo, no? Perché è molto difficile da capire, è molto difficile. Infatti, no, noi stessi, quando ci sono queste cose che appunto che fanno soffrire, che non capiamo, no? Ma perché? Proprio all'interno anche della Chiesa ci può succedere questo, quest'altro, non lo capiamo, no? Solo possiamo capirlo mettendoci insieme con Gesù e scoprire il mistero che il Padre ha stabilito per la redenzione del mondo. Quindi le cose in profondità si capiscono solo pensando che siamo stati scelti anche noi appunto ad ascoltare Gesù, a guardare Gesù, a contemplare Gesù trasfigurato. E poi a identificarci con lui lungo la nostra vita e a fare quello che lui diceva a loro, no? Prendere la nostra croce ogni giorno e seguirlo. Allora in questo ci aiuti la Madonna, domani la invocheremo come Madonna delle Nevi, no? O della neve, è il 5 agosto, che in qualche modo era misticamente presente anche in questo episodio della trasfigurazione di Gesù.